Bene, allora saluti a tutti. Io penso che sia opportuno in questa giornata riflettere insieme sul significato sociale e quindi sul significato della nostra partecipazione al cammino della comunità ecclesiale, proprio per chiederci che valore può avere per noi, che significato può avere per non cadere semplicemente nell'abitudine delle cerimonie, delle celebrazioni annuali. Vorrei partire per introdurre questa riflessione, che poi completeremo nella liturgia per coloro che rimangono nel pomeriggio, nella preparazione poi appunto nella liturgia. Vorrei partire dalla considerazione che il Censis ha proposto sulla situazione italiana in questo anno. Come sapete, poco fa è stato pubblicato il rapporto, il 44esimo rapporto, e nelle considerazioni generali alla fine c'è un riassunto dove tra l'altro si dice: ogni giorno di più il desiderio diventa esangue, indebolito dall'appagamento derivante dalla soddisfazione di desideri covati per decenni, o indebolito dal primato dell'offerta di oggetti in realtà mai desiderati, con bambini obbligati a godere giocattoli mai chiesti e adulti al sesto tipo di telefono cellulare. La strategia del rinforzo continuato dell'offerta è uno strumento invincibile nel non dare spazio ai desideri. Così all'inconscio manca oggi la materia prima su cui lavorare, cioè il desiderio. Al tempo stesso si vive senza norma, quasi senza individuabili confini della normalità, per cui tutto nella mente dei singoli è aleatorio, vagabondaggio, non capace di riferirsi ad un solido basamento. Mi riassume una serie di statistiche che vengono presentate, ma quello che interessa e viene subito adesso. Di fronte ai duri problemi attuali e all'urgenza di adeguate politiche per rilanciare lo sviluppo, viene meno la fiducia nelle lunghe derive su cui evolve spontaneamente la nostra società. Ancora più improbabile è che si possa contare sulla responsabilità della classe dirigente, sulle leadership partitiche o sul rinnovato impegno degli apparati pubblici. La tematica rigore, ripresa e ferma le parole, la riflessione sullo sviluppo europeo è flebile, i tanti richiami ai temi all'ordine del giorno, la scuola, l'occupazione, le infrastrutture, la legalità del mezzogiorno, sono solo enunciati seriali. Nella crisi che stiamo attraversando c'è quindi bisogno di messaggi che facciano autocoscienza di massa. E per questo lavoro penso che è necessario riflettere appunto sul significato che ha per noi celebrare l'Avvento, quindi poi il Natale, come chiamerò. Non esistono attualmente in Italia sedi di autoritas che potrebbero ridare forza alla legge. Più utile è il richiamo a un rilancio del desiderio individuale e collettivo, per andare oltre la soggettività autoreferenziale, per vincere il meccanismo dell'indifferenza generalizzata, tornare a desiderare alla virtù civile necessaria per riattivare la dinamica di una società troppo appagata e appiattita. Poi indica alcuni processi che danno dei segni di questo, ma questo credo che per noi possa essere sufficiente proprio per chiederci, come credenti in Cristo, come coloro che si preparano a celebrare il Natale, l'anniversario simbolico della nascita di Gesù, cosa può significare per noi, quali dinamiche mettere in moto di rinnovamento del desiderio, ma di che cosa e in che modo? Vorrei proprio introdurre così la discussione tra di noi, il confronto, proprio cercando di riflettere che significato può avere per noi celebrare il Natale di Cristo per diventare stimolo di desideri che vanno al di là della soddisfazione quotidiana dei bisogni, che risponda a questa esigenza di forme nuove di condivisione, di fraternità, di giustizia, di pace nel mondo. Perché questo è, che valore ha il desiderio in questo senso e che valore può avere il riferimento a Cristo per questo compito. Allora, prima di tutto, che cosa significa il desiderio in questa prospettiva e che valore può avere? Perché ha un valore desiderare? Per chi crede in Dio e per chi si sta preparando a celebrare la nascita di Cristo, che valore ha desiderare? Ha una funzione per la realizzazione? Serve per attuare quegli ideali a cui corrispondono appunto i desideri? Per chiarire le possibili risposte a questi interrogativi, voglio richiamarvi cose che già conoscete, ma che è importante richiamare proprio in ordine al nostro coinvolgimento, alle risposte che vogliamo dare. Vorrei richiamarvi che significato ha la celebrazione del Natale nella prospettiva della fede in Dio. Perché questo è, io credo, il motivo per cui noi possiamo svolgere una funzione in ordine al desiderio. E quindi in ordine a quelle dinamiche che possono risollevare una società stanca o ripiegata su se stessa. Allora, prima di tutto, cosa significa celebrare il Natale? Significa ritenere che l'azione creatrice, la forza della vita, quell'energia che soggiace al nostro cammino nella storia, può entrare nella nostra esistenza, può esprimersi, ma per esprimersi deve diventare attività umana, pensiero umano, decisione umana. Chiarisco un po' queste due formule che già conoscete, ma che ci servono proprio per formulare poi alcune risposte alle nostre domande. Allora, prima di tutto, che c'è una forza grande che alimenta il nostro cammino, perché credere in Dio, questo significa. Credere in Dio significa che esiste un bene grande che può diventare in noi amore, una verità realizzata in sé, che però può in noi diventare pensiero nuovo, decisione nuova di cammino, progetto nuovo di fraternità, di giustizia, cioè che esiste già una perfezione grande. Questo è il contenuto essenziale, perché se non Cioè, se noi crediamo in Dio, certo, questo non lo possiamo dire, che esiste già. Tutto è affidato semplicemente a ciò che noi siamo, a ciò che noi possiamo realizzare con la tecnica, ma non possiamo avere risorse ulteriori. Ma attenti, il secondo elemento è importante. Queste risorse interiori a cui noi crediamo non operano al di fuori di noi, non operano accanto a noi, non possono sostituirci. Questo noi crediamo, credendo in Cristo come incarnazione, cioè, o meglio, come evento che esprime la legge dell'incarnazione, che realizza compiutamente la legge dell'incarnazione. Ma la legge dell'incarnazione è una legge della storia intera. Come la possiamo formulare la legge dell'incarnazione? È che la forza della vita può operare all'interno della storia umana, del cosmo, ma adesso noi ci rimettiamo alla storia umana perché parliamo della nostra società. Dunque, che la forza creatrice può operare all'interno della storia umana solo se diventa azione di creature umane. Si diventa carne, per usare l'espressione del Vangelo di Giovanni, al capitolo primo, al versetto 14, e divenne carne, no? Cioè si è espressa in una creatura umana. E solo questa condizione, questo è il punto che spesso noi dimentichiamo. Cioè, anche nell'ambito cristiano spesso non si prende sul serio la legge dell'incarnazione. Cioè, ci pensa solamente che c'è una forza grande che può operare nella storia. Ma non si tiene presente il fatto che può operare solo se diventa carne. Perché è la struttura della storia umana, ma tutta la struttura del cosmo, è in freccio di dinamiche create, sono create, non esiste un'azione divina all'interno della storia umana o del cosmo o della, appunto perché Dio è creatore, non è una creatura, è la realtà cosmica e la storia degli uomini è un intreccio di dinamiche create. Per questo dobbiamo sempre ricordare che l'azione creatrice non si sostituisce mai alle creature, ma offre alle creature di essere, di diventare, di operare. Questa è la legge dell'incarnazione. E il Natale, che è una festa simbolica, perché non conosciamo né quando Gesù è nato né per sé esattamente, anche il luogo di per sé non è sicuro, in ogni caso quello che è importante è che ci sia stato nella storia umana un uomo che ha espresso compiutamente questa legge, che viene applicata, che è stata applicata anche altrove, anzi che è sempre applicata, che in alcune situazioni anche prima di Cristo ha avuto delle espressioni notevoli, ma che in Gesù per noi ha raggiunto quella espressione così compiuta e perfetta da essere indicazione di un cammino per tutti noi. Non ancora definitivo di per sé, noi infatti diciamo sempre che attendiamo, soprattutto, cioè attendiamo ancora delle forme di compimento, perché? Perché Gesù ha realizzato e ha vissuto questa fedeltà alla legge dell'incarnazione, cioè si è messa in accoglienza della parola azione di Dio in lui, nei modelli culturali del tempo, secondo le possibilità di quel tempo, per cui la storia continua dell'incarnazione o la storia di salvezza continua secondo la legge dell'incarnazione. È per questo che Giovanni può dire farete cose più grandi di quelle che io ho fatto. Proprio perché c'è ancora, cioè la legge dell'incarnazione è ancora una legge della storia, della salvezza, e continua fino alla fine. Noi celebriamo la nascita di Gesù precisamente perché è l'avvio di quel cammino che una creatura ha compiuto fino a raggiungere quella pienezza di vita nella risurrezione che ha manifestato compiutamente il progetto di Dio sull'uomo, realizzando quindi in quella situazione l'accoglienza piena della parola eterna che in lui è diventata carne, cioè si è espressa in dimensioni umane. Ecco, questa è la legge dell'incarnazione che vale anche per il nostro cammino. Applicandola quindi alle nostre situazioni, al problema che ci siamo posto, è necessario che ci siano persone, comunità, su in alto ci sono alcuni posti ancora, è necessario che ci siano quindi persone, comunità, che consapevoli di questa legge si rendano disponibili a far fiorire nella loro esistenza forme nuove di condivisione, forme nuove di fraternità, cominciando dal desiderio. Cominciando dal desiderio, questo è il punto che dobbiamo sottolineare. Perché, come adesso vedremo, cioè il desiderare è già immettere dinamiche nuove nella storia. Per chi crede in Dio, questo è possibile. Cioè non è semplicemente desiderare, non è semplicemente attendere che accada qualcosa. Ecco, spesso noi viviamo la speranza teologale, dato che c'è una connessione profonda tra la speranza teologale e il desiderio, perché il desiderio è il primo moto della speranza teologale. Si possono avere desideri anche per altre speranze, no? Ma noi ci riferiamo alla speranza teologale. Per questo che ho cominciato chiarendo la legge dell'incarnazione e partendo dal presupposto dell'azione di Dio, che in noi può diventare forma nuova di vita, ed è la condizione assoluta perché la storia di salvezza continui. L'azione perciò di Dio può diventare qualità nuova, umana, se ci sono persone, gruppi, comunità che possono, che si rendono disponibili a far fiorire forme nuove di umanità, cominciando di quel punto dal desiderio, che è il primo atto, il primo movimento della speranza teologale. Ma la speranza teologale non significa assumere un atteggiamento di attesa. Certo, occorre attendere, ma attendere che l'azione di Dio in noi si esprima, accogliendola. Per cui il desiderio è già il primo moto dell'accoglienza, che vede già in azione qualcosa nel mondo, in noi e nel mondo, in noi, attorno a noi, e se ci mettiamo insieme nelle nostre città, nelle nostre famiglie, mette in moto già una dinamica che è di realizzazione, anche no, non di compimento, ma è già un processo di realizzazione, mette in moto dinamiche che non corrispondono ancora al compimento, anzi quasi, anzi sempre questo avviene, questo sempre avviene, che il desiderio non vale per i contenuti del progetto che costituisce il suo orizzonte, cioè del suo oggetto. Non è come noi desideriamo, non è ciò che desideriamo, è ciò che non conosciamo, ma che desiderandolo lo rendiamo possibile. Perché nella prospettiva teologale questo è l'atteggiamento giusto. Perché se già noi proponiamo col nostro desiderio qual è il progetto da realizzare, cioè nel senso che lo chiudiamo nei nostri modelli, noi blocchiamo il futuro, cioè impediamo che si realizzi, perché non ci rendiamo disponibili all'ulteriorità dell'azione della vita. Perché c'è sempre una sproporzione tra la forza che alimenta il processo, tra l'energia profonda che rende possibile il cammino, la novità di vita. C'è sempre una sproporzione tra questo contenuto e quello che noi ora, nel desiderio, siamo in grado di formulare. Perché noi riusciamo a formulare sempre in base al nostro passato, alle nostre esperienze, a ciò che sta alle nostre spalle. E abbiamo questo come bagaglio. Quindi non possiamo anticipare ciò che non possiamo, che non conosciamo. E che non possiamo neppure prevedere, certo, no. Per cui non dobbiamo bloccare il desiderio nella nostra modalità di percepire ciò che dovrà essere. Dobbiamo restare aperti. Questo è l'atteggiamento teologale. Cioè, se veramente diamo fiducia a Dio, diamo fiducia all'azione di Dio, non possiamo costringere il progetto e quindi il nostro desiderio, non lo possiamo costringere alle modalità con cui riusciamo a formulare. Cioè deve essere aperto alla sorpresa, all'inedito, alla novità, proprio perché sappiamo che ciò che è in gioco è più grande di noi, è la forza di vita che soggiace, e la forza di vita che soggiace contiene delle ricchezze che ancora non possiamo immaginare. Come se un posto questo, come possiamo immaginate, per esempio, quando ancora non c'era il linguaggio articolato, come potevano pensare che era possibile articolare le parole, per esempio, quando non c'era la possibilità di pensare, ma io adesso dico così, ma tante altre cose. C'è sempre un piccolo spazio di immaginazione creativa, certo che va sempre oltre il reale, l'attuale, ma è molto limitato, perché l'ulteriorità è talmente profonda, è talmente ampia, che non la possiamo circoscrivere e non lo possiamo descrivere. Ecco, quindi questo deve essere un atteggiamento che accompagna ogni nostro cammino e quindi ogni nostro desiderio. Ma capite però che deve essere un movimento reale. Per cui dovremmo ogni giorno, per esempio, interrogarci: ma io desidero realmente la giustizia nel mondo? Desidero realmente la pace? Questo desiderio caratterizza, o è solo l'atteggiamento passivo in dire voglio che si, cioè desidero che si realizzi, che venga, ma io non c'entro, cioè non serve quello che io sto vivendo per realizzare questo. Mentre se noi crediamo in Dio, noi dobbiamo essere convinti che già desiderare è mettere in moto una porta, quella stessa forza che è più grande di noi, per cui noi non possiamo circoscriverla, ma possiamo diffonderla, possiamo inserirla nelle nostre azioni, nei nostri pensieri e inserirla nei nostri rapporti, così che insieme possiamo rendere possibile ciò che ancora non sappiamo che cosa verrà. Tutto questo però richiede un altro elemento essenziale, cioè la fedeltà nel cammino. Ed è uno degli aspetti che spesso manca, cioè viene meno la fedeltà, la continuità nel desiderio, quindi nell'azione che è coinvolta appunto. Forse è bene scegliere quest'altra parte che di là che c'è ancora posto così. Perché appunto se il desiderio incide nel cammino, incide nella storia, introduce già dinamiche nuove, proprio che realizzano e rendono possibile, non perché è nostro desiderio, ma perché è riflesso di quella forza più grande che è in azione, ed è la prima modalità appunto di azione. Se noi siamo convinti di questo, allora comprendiamo che non possiamo fermarci alla prima delusione, alla prima sconfitta, all'incertezza, al non vedere il successo di ciò che abbiamo desiderato, e riprendere costantemente il cammino. La fedeltà, la continuità, fondata precisamente su quella fiducia nella forza della vita, che costituisce la ragione della nostra speranza, cioè quindi la ragione del nostro desiderio. È questo che spesso viene meno, proprio perché noi non accettiamo questa nostra condizione temporale, non accettiamo la nostra condizione, e quindi vorremmo tutto subito, vorremmo realizzare quello che abbiamo atteso, abbiamo cognato, cioè non siamo in grado di operare per il futuro, per le generazioni future, ma vorremmo tutto realizzare all'interno del nostro progetto personale, della nostra esperienza personale, mentre la storia della salvezza ha gli orizzonti molto più ampi, e dobbiamo essere, se ci inseriamo in questo progetto, dobbiamo essere aperti e poter anche lavorare per il futuro e continuare. Questa è la fedeltà che ci è chiesta. C'è quel racconto, c'è un racconto che certamente molti di voi conoscono, quel racconto di Jean Giono dell'uomo che piantava gli alberi, no? Che è un racconto antico del 50, quando era il 53, che mette molto bene in luce questa necessità di lavorare per il futuro. In questo luogo deserto delle Alpi italo-francesi, vicino al monte Ventoux, nella zona della Provenza, c'era appunto questa zona deserta, c'era quest'uomo che contadino, un pastore, che passava tutto il tempo, adesso il racconto è molto dettagliato, quando fa la scelta delle ghiande, così, a piantare alberi. È tutta una zona dove, che è deserta. Dopo 50 anni era un luogo pieno di alberi, e quindi c'erano le piogge, niente prima del deserto, cominciata ad essere abitata e così via. Cioè, questo è un lungo racconto, e finisce così, proprio sottolinea, dice: quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che malgrado tutto la condizione umana sia ammirevole. Ma se metti in conto quanto ci è voluto di costanza nella grandezza d'animo e d'accanimento nella generosità per ottenere questo risultato, l'anima mi si riempie di un enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Questo contadino è morto serenamente nel 1947, è l'ospizio di Manon, in nota. Ecco, quest'opera degna di Dio, proprio perché ha avuto la pazienza del tempo, nella solitudine, con le sconfitte tante volte, perché ne piantava, già piantava 100 querce, 150 solo nascevano, e le altre poi venivano anche distrutte, e ripiantava, e poi tiene una foresta intera. E leggendo il racconto, pensavo al lavoro, per esempio, dei monaci pensate Camaldo, per quelli che sono stati a Camaldo, tutta la foresta del Casentino è sorta per la fedeltà di questi che generazione dopo generazione piantavano alberi e li curavano, poi gli occhi li tagliavano, facevano anche tutto, c'era tutta la strada appunto del commercio, del e così via, ma generazione dopo generazione. Ecco, questa fedeltà che va oltre la morte delle singole persone e delle singole generazioni, questo dovrebbe essere la fedeltà delle comunità ecclesiali o delle comunità che si richiamano a Cristo, proprio per diventare lo stimolo di questi desideri che rendono già possibile la realizzazione, proprio mentre si esercita il desiderio. Anzi, in questo senso mi richiamo anche, lo ricordavo l'altra volta, anche perché proprio si riferisce a questa tematica, quella conclusione del libro Dove corri del Christian Singer, quella conclusione dove dice che Dio ha tanto amato Mosè da lasciarlo nella preziosa situazione di chi nel desiderio avverte la tensione ad andare oltre e vive introduce questa tensione. Non è semplicemente quindi un'attesa passiva, è proprio una dinamica che conduce oltre. Allora, io credo che celebrare per noi Natale in questa situazione adesso italiana, dove ci troviamo, dove appunto c'è questa caduta del desiderio, dove le soddisfazioni, le realizzazioni hanno spento. Allora, credo che il compito fondamentale delle nostre comunità sia proprio questo, di alimentare il desiderio allargando gli orizzonti, cioè pensando che realmente ci sono delle forze di vita che possono far fiorire in noi qualità nuove, anche vivendo i rapporti tra di noi, anche mettendoci a disposizione delle persone più deboli, di quelli emarginati in questo periodo, fioriscono tante di queste iniziative, ma proprio diffonderle e viverle coerentemente con fedeltà, proprio perché sappiamo che già esprimendo la volontà di bene, di giustizia, di fraternità, mettiamo in moto qualcosa che rende possibile un futuro che noi non conosciamo. È proprio questa dinamica che è essenziale e io credo che celebrare il Natale in questa condizione debba mettere in movimento delle speranze e quindi dei desideri profondi che possiamo comunicarci tra di noi, possiamo procedere poi in alcune realizzazioni nei luoghi dove siamo, ma proprio rendendoci conto che è un compito che ci è affidato e non possiamo attendere semplicemente che Dio faccia qualcosa perché non riusciamo più a fare nulla, quindi non possiamo cedere le armi fidandoci di Dio perché sarebbe una bestemmia, perché come sappiamo Dio non può fare nulla se noi non ci rendiamo disponibili ad operare. E d'altra parte sarebbe ancora veramente da parte dei credenti un atto di rinuncia totale, abbandonare ogni speranza perché siamo completamente delusi, vuol dire che veramente allora la nostra fede ormai non ha più consistenza. Tra questi due estremi, della caduta della fede e quindi dell'incapacità di continuare il nostro cammino di fede, che vorrebbe dire poi che in fondo Dio non esiste, tra questo estremo della caduta della fede e la fiducia illusoria di un intervento di Dio al di fuori della storia umana, cioè che prescinda dal nostro coinvolgimento. Tra questi due estremi c'è il cammino della fedeltà a Cristo, cioè alla legge dell'incarnazione. E solo quando creature umane, individualmente, ma soprattutto nel rapporto, cioè vivendo i rapporti tra di loro, intrecciando le relazioni, quando ci sono persone che costituiscono comunità di speranza, cioè che alimentano desideri senza chiudere nel loro piccolo cerchio, nei loro piccoli modelli, ma alimentano e diffondono dinamiche del desiderio, solo allora la storia della salvezza continua e la legge dell'incarnazione trova nuove applicazioni. Nascono figli di Dio in mezzo a noi, ed è questo che è fondamentale, che continui questa avventura per cui i figli di Dio nascono sulla nostra piccola terra. Altrove nell'universo noi non sappiamo come la vita si diffonda o si esprima, ma sulla terra questo lo sappiamo. E allora io credo che è l'impegno che noi dobbiamo assumere e che io credo dobbiamo rinnovare insieme, oggi così ci siamo ritrovati insieme proprio per riflettere su questo e per prendere qualche decisione anche insieme, così pregando e riflettendo. Questa è la proposta che pensavo di fare. Adesso penso possiamo confrontarci e vedere come reagite, che cosa dite, e se avete, anzi certamente avete osservazioni da fare, cose da aggiungere a quello che io ho detto in un modo così sommario e veloce, ma credo che possa essere sufficiente per avviare la nostra discussione. Concretamente io credo che sia opportuno però per intenderci che chi desidera viene qui in modo da parlare e tutti sentono, così possiamo confrontarsi. A voi adesso.
Grazie.